acid trap, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships.
Ben ritrovati tutti quanti su Steam Radio e questo è Fronte al Mondo. Oggi è il 4 marzo 2019 e la puntata si svolgerà leggerissimamente in maniera diversa quest'oggi. Invece delle consuetudinarie tre notizie, ne parleremo di due in maniera, diciamo, in maniera un pochino più approfondita. Dunque, iniziamo subito con una cosa accaduta qui in Italia, che è riportata oggi il 4 marzo 2019, e la notizia in realtà è successo ieri, il 3 marzo 2019, durante Carnevale. Al Carnevale di Formello sfila il carro dei migranti, no pago affitto, scoppia la polemica per il Messaggero. Vogliamo il wifi, no pago affitto, poi un finto barcone e figuranti con la faccia dipinta. Questo è il carro anti-migranti che ha sfilato ieri tra le strade di Formello, alle porte di Roma, trasformando la sfilata dei carnevali in uno spettacolo razzista. Il carro che qualcuno definisce allegorico non lasciava dubbi sul messaggio. I migranti su una barca, compresi dei bambini, in cartelli che riportano luoghi comuni, uno striscione azzurro a mimare il Mediterraneo. Il tutto trascinato da un'auto imbandierata col tricolore. Beh, è un evento particolare, se non altro quanto mai particolare, cioè tanto di cappello, diciamo, per l'originalità, però voglio dire, parlare di questi temi decisamente delicati effettivamente in un contesto così precario come quello attuale nell'Italia, beh, la vedo un po' difficile. Va pure bene che a Carnevale ogni scherzo vale, ma come, cioè, originalità, ok, cioè voglio dire, avranno lavorato abbastanza, penso, tutto quanto. Io sto parlando da un punto di vista prettamente di organizzazione, però se andiamo a vedere da un punto di vista di idea, è un'idea un po' anche balorda, fondamentalmente. Cioè, non credo che sia sicuramente una delle idee più riuscite di Carnevale. Ne ho visti di costumi di carnevale quest'anno, c'era quello sulla certo non è lo stesso della mammografia gratuita, che sono certo che molti di voi l'avrete vista su Facebook perché è girata il miglior costume di tutto l'anno, ma questo qui si sfocia in qualcosa di pericolosissimo, oltretutto di facilmente strumentalizzabile. Infatti Legambiente parla di incitamento all'odio e alla paura per la Repubblica. Formello, nella sfilata di carnevale, barconi e scritte no pago affitto ed è polemica, carro della vergogna. Leggendo l'articolo, una scialuppa in mezzo alle onde di carta e plastica, porti aperti, no pago affitto, voglio wifi, che parafrasano i testi del rapper Bello Figo, non so se lo conoscete, ma è quello là che è un po' strano, quello che dice di fare rap, ma... Bene, adesso non parlando di gusti musicali o di concezione di rap, andando avanti. È uno dei carri di carnevale che ha sfilato ieri a Formello, comune di 13.000 abitanti alle porte di Roma, a trainare la scialuppa barcone e una jeep costellata di bandiere tricolore. In effetti quello che è più strano è il fatto che era attaccato a un pick up. Qui parla di pick up addirittura, prima parlava di pick up, voglio dire, qui invece parla di jeep, però effettivamente è una jeep piena di bandiere dell'Italia, cioè sono piene di bandiere, è pienissima, qui ne conto addirittura 5, 6, 7, ne conto 7, sono veramente tante, ne bastava una, immagino, se uno voleva fare magari, che so, che l'Italia che traina questa situazione in Europa, se questa forse è un'idea, adesso stiamo cercando di dare una chiave di lettura, ma chiaramente, ripeto, l'idea è un po' balorda. Critiche sul cattivo gusto e accuse di razzismo, ma il sindaco di Formello Gianfilippo Santi non trova alcun imbarazzo, anzi difende la sfilata, non era pure un carro vero, nessuno si è scandalizzato in piazza, anzi tutti si sono divertiti. Chi solleva accuse razziste solo per attaccarmi politicamente, perché tu hai 25 anni, ora c'è una giunta diversa, non più di sinistra. Io sono un sindaco centrista in una lista civica. Quindi, sindaco, secondo lei i carri non esprimono contenuti discriminatori? E qui la bellezza della Repubblica sta nel fatto che il giornalista si permette il lusso di poter fare domande, diciamo, retoriche, a cui non ci si può aspettare una risposta. Non è più neanche il giornalismo vero e proprio d'inchiesta, non è neanche più il report, ma andando avanti, gli immigrati vengono rappresentati con cartelli accusatori scritto tipo "non pago affitto, voglio wifi" con gli stereotipi cari alla destra, la Lega anti-immigrazione. Ma c'è chi la pensa diversamente. Durante la festa di carnevale formellese ha sfilato un carro sarcastico sul tema dei migranti. Uno che trae in un gommone con sopra dei bambini delle scritte ai quali vogliono il wifi, non pago affitto, e anche se il carnevale ogni scherzo vale, io lo definirei il carro della vergogna. Ormai sta dilagando nel comune sentire l'incitamento all'odio, alla paura e alla divisione. Incalza il presidente di Lega Ambiente Formello Maria Teresa Saltorio. Ora, cosa possa centrare fondamentalmente Lega Ambiente, un'associazione dedicata alla protezione dell'ambiente, del riciclo e tutto quanto, da quello che mi ricordo non neanche ai diritti umani, anche se certamente è una cosa encomiabile certamente difendere i diritti anche degli immigrati, assolutamente, ma mi sento di dire che semplicemente questa è stata un'idea un po', ripeto, balorda, ma non è il carro a essere in sé il problema, sono tutte queste polemiche sterili che si sono fatte sui social, perché leggo qui che effettivamente nessuno si era lamentato alla sfilata, ma in realtà la gente, non sono i formellesi, non sono gli abitanti di Formello che si lamentano di questo carro, bensì si lamentano sui social, come era anche quasi lecito aspettarsi. Io direi che, ripeto, questa è stata un'idea un po' fallata di carro. Posso capire magari l'idea, forse poteva esserci effettivamente un'idea scherzosa dietro, ma un carro del genere è certamente un messaggio un po' pesante, molto pesante direi. Non fosse altro che un carro del genere comunque desta attenzione, voglio dire, mettere le parafrasi delle canzoni rap del rapper Bello Figo e dire "non pago affitto, voglio wifi" e tutto quanto, tu è come se volessi gettare benzina sul fuoco. Allora, partiamo dal presupposto che c'è la libertà di parola, e se io per esempio voglio prendere in giro gli immigrati così come prendo in giro chiunque altro, io sono liberissimo di farlo. Il fatto è che qui in Italia c'è il tabù generale, che quando c'è qualcosa di particolare, come appunto il problema dell'immigrazione, non se ne può parlare. O poveri qui, poveri su, poveri giù, questi africani, già questa cosa del poverino, stanno male questi immigrati, anche da parte della sinistra, a me sinceramente dà tanto l'idea di un'ipocrisia proprio bella, palese, da parte di gente che se la passa più che bene, che se la passa molto più che bene. Con questo, ripeto, non sto difendendo assolutamente la destra, io sto proprio parlando che chi è che mi sta giudicando, chi è che mi giudica? Una banda di ladri, fondamentalmente, che ha permesso che quelli di destra potessero andare avanti, una banda di ladri incompetenti che ha permesso alla destra di andare avanti. E questo è il concetto. E come posso prendere per buono la critica di uno di sinistra? Certamente, ripeto, è qualcosa di pesante, è un messaggio decisamente pesante, ma da qui a dire il carro della paura e dell'odio, a parte il fatto che quello che è stato più di pessimo gusto dal mio punto di vista, diciamo proprio parlando obiettivamente, è il fatto che hanno coinvolto primo dei bambini e secondo che si sono dipinti la faccia di marrone, cioè tipico proprio, neanche che fossero quelli di Scherzi a Parte, che se fanno i trucchi a cazzo di cane, non so se mi spiego, cioè voglio dire, è qualcosa veramente, perdonate la parolaccia, però è stata veramente una cosa che ti ha tirato fuori dalla grazia di Dio, cioè non è possibile una cosa del genere, ripeto, perché hai coinvolto dei bambini, ti sei dipinto la faccia di marrone, così col fatto di tutte queste bandiere dell'Italia, a me sembra un non proprio un attacco, ma uno scherzo del cavolo, fondamentalmente uno scherzo del cavolo, ma comunque legittimo, perché io sono comunque, io a Carnevale sono comunque, diciamo, da un punto di vista proprio, diciamo, cogente quasi, mi si tira sempre bello questa cosa del diritto cogente, però è una cosa ormai che si sa, sono secoli e secoli di storia, per cui Carnevale c'è il rovesciamento delle parti, c'è la presa in giro, ed è ormai insita nell'idea del prendere in giro a Carnevale, la festa della carne, appunto, no? Cioè, c'è da prendere in giro, non capisco questo accanimento soltanto perché non si può parlare degli immigrati. Non si può parlare degli immigrati, perché, poverini, ecco, ripeto, questo atteggiamento del poverini, non li puoi prendere in giro, è un atteggiamento che mi ricorda, è un atteggiamento tipo la maniera di Checco Zalone, come su... che bella, no, non che bella giornata, cado dalle nubi, quando lui prende in giro gli omosessuali con quella canzone sugli omosessuali, appunto, che è proprio l'atteggiamento tipico di chi è grezzo, greve, stupido, cosa che lui poi alla fine non è, Cozzalone assolutamente, però è quell'atteggiamento tipicamente italiano, capito? Cioè è tabù, se ne parla ma non se ne può parlare veramente. È un atteggiamento veramente meschino, oltre che ipocrita. Però questo non toglie che comunque, come scherzo, è di pessimo gusto. Se si vuole parlare del scherzo in sé, è di pessimo gusto. Se si vuole parlare della libertà di parola, di poter prendere in giro anche gli immigrati, allora su quello si deve difendere a spada tratta. Non si può pensare che una cosa non possa essere presa in giro, perché laddove comincia a esserci una sorta di freno morale a una presa in giro, a qualsivoglia avvenimento, allora è la volta buona che si è, non dico in una dittatura, ma si è in una censura pesante proprio del pensiero. Ed è una cosa gravissima, gravissima, e in Italia più che mai, perché cioè, non è possibile, è una sequela di, letteralmente l'Italia è la sagra dei tabù, è la sagra dei tabù dove non si può parlare di nulla, ma si può dire tutto, ma non si può parlare di nulla, non lo si può prendere in giro, ci sono i diritti qui, ci sono i diritti là, non è possibile, neanche una festa ridanciana come il Carnevale, ripeto, per l'ennesima volta, lo scherzo di pessimo gusto, perché hanno coinvolto pure dei bambini, a quanto dicono qui su Il Messaggero e sulla Repubblica, bambini e adulti colorati con la faccia di marrone, d'accordo, e poi il fatto che sì, è una questione, più che altro la pesantezza sta nel fatto che già è difficile gestire la situazione degli immigrati, già è difficile gestire la Lega che continua a premere sugli immigrati, la gente che di destra, quelli chiamati grossolanamente populisti, i sovranisti, poi dall'altra parte quelli di sinistra che fanno i buonisti, tutti isti, no? Così, però non si conclude mai una gran sega di niente, perdonate di nuovo, non si conclude niente di tutto questo, morale della favola, ci si infervora per delle cavolate, però comunque che in un certo qual senso devo dire che ha un suo peso alla fine un gesto del genere, un gesto fatto dal popolo fondamentalmente in una festa come quella di Carnevale, che poi nello stesso giorno in cui vincevano le primarie il PD vinceva Zingaretti, tanto per dirne una, però va bene. Ma spostiamoci adesso sull'ANSA con la seconda notizia più importante, sull'ANSA del 2 marzo e del 4 marzo. Allora, Huawei, Cina contro estradizione Meng, Pechino attacca insistenza Canada dopo OK, giustizia iter. Allora, non so se vi ricordate, ma probabilmente sì, vi ricordate che dicembre scorso ne avevamo parlato anche qui in questa sede, dell'evento che c'è stato dicembre scorso, appunto, in cui nel quale vedeva la direttrice, manager più che altro, manager e figlia del direttore della Huawei, Meng Wanzhou, che era stata arrestata in Canada sotto mandato degli Stati Uniti d'America. Mi ricordo anche che c'era stato addirittura un processo per cui comunque c'era stata una sospensione del giudizio che poi si tramutò in una mancanza di giudizio, e quindi teoricamente la Meng è libera. Per cosa fu accusata? Fu accusata di aver eluso le sanzioni americane dell'Iran, ma anche, e qui però l'ANSA non l'aveva riportato, ma però questa era una cosa più vecchia effettivamente, del fatto che si parlava sempre di materiali di spionaggio, ma l'accusa principale era appunto le sanzioni americane all'Iran. L'ANSA riporta il 2 marzo 2019: la Cina si oppone con forza all'insistenza del Canada di procedere con la cosiddetta estradizione di Meng Wanzhou e ha presentato protesta formale. In una nota, il Ministero degli Esteri risponde alla mossa del Ministero della Giustizia canadese, che ieri ha dato l'ok perché proceda l'iter di estradizione in USA di Meng, direttrice finanziaria di Huawei, accusata di aver eluso le sanzioni americane all'Iran. È un grave incidente politico, sollecitiamo ancora gli USA a ritirare la richiesta di estradizione e chiediamo al Canada il suo rilascio immediato. Due giorni più tardi, cioè oggi, il 4 marzo, la direttrice finanziaria Huawei, Meng Wanzhou, ha fatto causa al Canada in relazione al suo arresto all'aeroporto di Vancouver l'anno scorso su richiesta degli Stati Uniti. La manager e figlia del fondatore del gruppo era stata arrestata a dicembre con l'accusa di aver eluso le sanzioni americane contro l'Iran. Le autorità americane hanno chiesto l'estradizione di Meng, che è una cittadina cinese, ma la Cina si oppone con forza a questa misura e sabato ha presentato una protesta formale al Canada definendo la vicenda un grave incidente politico. Da parte sua, Meng ha citato in giudizio il governo canadese, l'agenzia di frontiera e la polizia per gravi violazioni dei suoi diritti civili. Volendo fare una nota critica alla redazione ANSA, questi articoli che ho appena letto, molto corti a dire la verità, come al solito sono molto contenuti, l'articolazione dell'ANSA è abbastanza contenuta, anche spartana per certi versi, è stata forse anche sembrava essere fuorviante, il fatto che si parla di un grave incidente politico. Da quando in qua un arresto in materia, quindi in materia di giudizio, diventa materia politica? Questo è molto strano, e mi chiedo anche se mai l'ANSA dovesse essere in ascolto, mi chiedo dove l'avete trovata questa fonte, perché onestamente ho cercato un po' in giro e non ho trovato niente. Ho dato un'occhiata dunque anche alle news canadesi, al sito CBC News, caricato lo scorso 3 marzo, cioè ieri, per merito di Michel Gossou, qui alzo le mani, non so la pronuncia di questo cognome che mi è del tutto estraneo. L'articolo in inglese qui è estremamente lungo, pieno di articolazione di citazioni. Molto brevemente, io vorrei dirvi semplicemente che dove si batte principalmente il discorso che Meng Wanzhou in persona fa, e non proprio la Cina, che qui si fa riferimento alla Cina, alla cittadinanza cinese, alla Cina che preme sul rilascio dell'estradizione, però principalmente è la direttrice, appunto, Meng Wanzhou, che parla di anzitutto di aver sofferto durante l'arresto di stress, ansietà, restrizione della libertà, in questo caso però nel senso che addirittura come risultato diretto della sua detenzione all'aeroporto a Vancouver. Ma andando avanti, l'arresto era stato deliberato e premeditato, e questo è su quello su cui principalmente punta la direttrice Meng Wanzhou, dove dichiara di voler avviare delle ripercussioni di carattere giuridico, di carattere giuridico nei confronti del Canada e della polizia, mentre la polizia di frontiera, dove si parla di, dove lei parla direttamente, preme, ripeto, di continuo sulla lesione dei suoi diritti fondamentali, di diritti fondamentali e costituzionali. Lei è cittadina cinese e comunque non doveva essere trattenuta a quella maniera. Allora, volendo leggere un po' tra le righe, ripeto quello che ho detto prima, è difficile credere che una materia di giudizio del genere, cioè un arresto del genere, per quanto comunque faccia parte, cioè lei è comunque manager CFO della Huawei, ed è ok, appunto, quindi è un arresto di grande portata, certamente un evento di grande portata. C'è tuttavia da chiedersi perché mai dovrebbe essere un incidente politico. Beh, l'incidente politico è facilmente, diciamo facilmente, più che altro si potrebbe parlare di incidente diplomatico più che di incidente politico, perché ripeto, un arresto del genere quando mai diventa materia politica? Può al massimo diventare materia diplomatica. Materia diplomatica perché, beh, è stato il Canada ad arrestare la manager Meng Wanzhou, ma sotto ordine degli Stati Uniti d'America. Quindi, come dissi all'epoca, qual è il nodo gordiano della situazione? Perché questo atteggiamento, diciamo così, concertato, cioè c'è stata un'azione concertata tra Canada e Stati Uniti. Per quale motivo? Qual è la ratio di tutto questo? Ripeto, la ratio sembrerebbe essere appunto l'accusa mossa dagli Stati Uniti d'America a Meng Wanzhou, che sono state praticamente l'accusa di avere di elusione di sanzioni contro l'Iran. D'accordo, qui quindi è possibile poter vedere un risvolto politico, poiché voglio dire, la Huawei è cinese, è un colosso cinese che si contrappone all'altro colosso morente ormai, che tra l'altro morente, dell'Apple. Su questo basta vedere proprio i dati in borsa, basta vedere soltanto i dati in borsa e le produzioni, i dati di produzione, potete tranquillamente vederli sul Sole 24 Ore, si vedono palesemente che vede la Huawei che sta salendo tantissimo, ha cominciato una scalata straordinaria, sta surclassando tranquillamente la Apple. E quindi è chiaro che c'è comunque dietro anche un interesse più, sembra essere più economico, parrebbe essere più economico. E il fatto che Meng Wanzhou continui a premere sui diritti fondamentali, chiaramente questo favorisce, diciamo, anche, alimenta in un certo qual senso tutta quella serie di problemi che ci sono con le figure non proprio facenti funzioni di certi stati, ma che sono figure di un certo peso su un ambiente internazionale, ripeto. La Huawei è stata accusata appunto di aver eluso le sanzioni americane contro l'Iran, ma al tempo stesso c'era addirittura tutto un discorso precedente a tutta questa situazione in cui si parlava di spionaggio e di non furto di dati, ma di emorragia di dati, che a quanto pare sembrava esserci una sorta non proprio di Cambridge Analytica o di fuoriuscita di informazioni, ma siamo più o meno su quella zona, per cui sull'ambiente internazionale è chiaro che il Canada adesso in questa situazione, come immagine, davanti alla Cina non se la passa pure bene. Si parlò addirittura di da parte della Cina parlò anche di ripercussioni di carattere economico, di blocchi di esportazioni e importazioni. Fatto per dirne un'altra, chiaramente il Canada vorrà, chiaramente è stato dalla parte degli Stati Uniti perché vorrà tenersi più tranquillo il vicino grosso piuttosto che la Cina, chiaramente, però ammesso e non concesso che ci siano state delle restrizioni così pesanti come ha dichiarato Meng Wanzhou, che ha sofferto, ripeto, di stress, ansietà e restrizione delle libertà lì durante la sua detenzione nell'aeroporto, beh, è chiaro che questo non giova certamente né tanto sull'ambiente internazionale quanto neanche al Canada. Ripeto, è estremamente paradossale parlare di un arresto del genere come incidente politico. Io mi sentirei di dire più che è stato un incidente diplomatico. Potrei parlare più di incidente diplomatico piuttosto che di incidente politico. Perché da quando in qua alla fine la Huawei fa politica. È questo che c'è da chiedersi. E più che altro volevo parlare appunto di questo. Il fatto che anche queste testate giornalistiche, quali appunto l'ANSA o la Repubblica o appunto il Messaggero, le notizie vengono purtroppo riportate in una maniera, secondo me, non del tutto giusta. Non del tutto giusta, non solo da un punto di vista linguistico, che io vi risparmio molte volte, anche se li faccio io più che altro nella lettura. Anche nella natura, perché capita, per carità, però vi risparmio tutti i terribili strafalcioni grammaticali, refusi generali, errori di battitura, ma anche, e purtroppo questo è più il caso, ahimè, duale dirlo, è il caso della Repubblica e del Messaggero, di forme verbali errate. Perché vi sto però parlando di tutto questo? Beh, perché l'informazione, questo è diciamo la seconda parte, quella che oggi manca, poiché la prossima puntata ne parleremo più approfonditamente, però di un altro tema che mi è molto caro, sinceramente mi è molto caro, quindi ne parlerò più avanti, ma voglio preparare per bene il discorso. Quindi questo perché vi sto facendo questo discorso? Beh, perché fondamentalmente più di una volta io quando leggo, io, così come sicuramente anche voi, quando leggete i giornali, vi renderete sicuramente conto di quanto le parole siano importanti. E in un discorso così particolare come quello dell'informazione su internet, dove si dice e si pensa che le fake news sono dietro l'angolo, quando sono sempre, ma proprio sempre esistite, non è certo che con internet si sono semplicemente intensificate, più che altro sono diventate più frequenti, ma non vuol dire con meno impatto. Cioè, voglio dire, cioè, quelle passate non è che avevano meno impatto di quelle di adesso, erano semplicemente di meno. Erano semplicemente di meno perché la mancanza di mezzi così potenti, così veloci, era una sorta anche di deterrente, che in un certo qual senso praticamente delimitavano, diciamo, la viralità di tali notizie. Ma le fake news, quelle che noi oggi chiamiamo your fake news, quella è la maniera come le definisce pure Trump alla fine, sono sempre esistite. La frottola, la menzogna, la bugia, la calunnia appunto, io vi dico, ragazzi, è sempre esistita, è sempre esistita. E ripeto, adesso se ne sono semplicemente intensificate, e proprio per colpa, diciamo per colpa, ma anche per fortuna, che siamo circondati da mezzi così potenti, di informazione così rapida, ripeto, è importante che le fonti di cui dovremmo fidarci siano anche ben scritte. Non sto dicendo perché bisogna parlare italiano nella maniera perfetta, non è quello. Il registro però linguistico, la scelta grammaticale, scusatemi, la scelta stilistica, la grammatica, la retorica, diciamo, anche giornalistica, sono decisamente importanti da tenere di conto. Sono cose da tenere di conto, poiché non è possibile fornire delle informazioni anche di carattere internazionale che hanno una parvenza, cioè ci arrivano così strane, che sembrano alterate, con tutti questi errori, con dati mancanti, con parti mancanti, una parte sta di qua, un'altra parte sta di là, la Repubblica che dice come riporta l'ANSA, ma io ti dico che in realtà è così. Non è possibile, non è proprio dannatamente possibile. Se tu vuoi fare, però, qui parla la Repubblica, che ha preso sempre di più questo vizio maledetto di dare le sue opinioni, perché questo è un discorso che ho già fatto, ma non mi stancherò mai di dirlo, la Repubblica ha questo vizio maledetto di dare opinioni sul giornalismo in sé, cioè proprio il giornalismo generale. Se tu vuoi fare se vuoi dare un'opinione, sai il giornalismo d'inchiesta, lo fai semplicemente invece sul giornalismo, diciamo, redattoriale. Cioè, tu fai la nota del redattore e dai la tua opinione, punto. Finisce lì. Quello che io faccio, per esempio, su questo podcast sembra essere al limite tra, diciamo, un giornalismo classico e un giornalismo, appunto, redattoriale. Chiaramente il mio intento è anche quello di fornire non soltanto un'opinione, non assolutamente un'opinione che può essere condivisa, come può essere smentita, ci si discute tranquillamente, io sono apertissimo alla discussione e al discorso, sono veramente aperto. E quello che io dico però è che nel mio podcast, così come anche nelle notizie che io riporto, c'è una certa scelta, anche di, diciamo, di magnitudo anche dell'informazione, perché c'è da pensare anche quanto un'informazione possa avere più o meno un impatto, diciamo, sul breve o sul lungo termine. Un fatto come quello della Huawei, come era successo all'epoca, mi sono reso conto anche adesso che la situazione è ancora continuata, perché è molto importante. Ripeto, come fa a essere un arresto, essere un incidente politico, non lo sapremo mai, perché non capisco come l'ANSA se ne sia uscita fuori effettivamente, ma avrà avuto i suoi motivi. In questo caso però, ripeto, era più giusto parlare, appunto, rimanendo nel discorso del bel parlare, ma anche del ben parlare, era importante definire anche che non è un incidente proprio politico, può essere più definito un incidente diplomatico al massimo. Ma su questo si potrà recuperare tranquillamente in separata sede. Va bene, io direi che per oggi basta così, ci sentiamo alla prossima puntata e musica. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them be cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China would die to gauge your mind. Then again, incidentally, me that way inclined. Love you came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? We'll be right back.
tonight.